Tribunale, sentita la richiesta del Pubblico Ministero di acquisizione delle risultanze dell'individuazione, rilevamento e comparazione delle impronte dattiloscopico papillari effettuate dal dottor Cavallera, sentite le parti, ritenuto che come costantemente affermato dalla Suprema Corte, sezione quinta, sezione seconda, ci sono indicazioni che ha già preso il Cancelliere, e da ultimo ribadito dalle sezioni unite, 17 ottobre e 18 dicembre 2006, gli accertamenti sopra indicati rientrano nella disciplina di cui l'articolo 354 Codice Procedura Penale e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui l'articolo 360 Codice Procedura Penale, considerato che nella fattispecie l'individuazione di rilievo delle impronte, pur causando la distruzione di quelle originali, ha determinato l'acquisizione di dati che potranno essere sempre oggetto di valutazioni, ritenuto pertanto che l'atto di cui il PM chiede l'acquisizione avrebbe dovuto essere inserito originariamente nel fascicolo per il dibattimento ex articolo 431 Codice Procedura Penale e che di conseguenza ogni valutazione circa la sua rilevanza sia sostanzialmente ininfluente, osservato che l'originario mancato inserimento degli atti nel fascicolo del dibattimento non preclude la loro successiva acquisizione, vedi Cassazione, sezione sesta, 6-2-2003, in CED 225-667, per questi motivi dispone l'acquisizione di quanto richiesto dal PM. Possiamo proseguire con...
Sì, come sa forse il Tribunale, abbiamo accertato che le monete non dovrebbero essere state distrutte, però la questura interessata non è riuscita a localizzarle fisicamente. Ancora, quindi non.
Abbiamo in atti foto, eccetera, per cui la necessità di foto, il dibattimento,
cioè,
qual è? Non
so, per il Pubblico Ministero, in questo momento, per condurre l'esame dei testi, non ci sarebbe.
Le difese cosa dicono? Prego.
Avvocato Di Bruno, difesa Luperi, ma la necessità di avere il dibattimento è imposta, diciamo, a star dietro alle indicazioni che si ricava nell'articolo 431, nel senso che il corpo del reato, se fa parte del fascicolo di dibattimento, il motivo è che il corpo del reato è un elemento, proprio perché il corpo del reato è stato sequestrato, un elemento di prova e quindi deve essere messo a disposizione come tutte le altre prove delle parti. Oggi anticipo al Tribunale, l'ha già anticipato il Pubblico Ministero in parte, che le testimonianze verteranno su queste bottiglie. In mancanza ad oggi delle bottiglie e di una loro individuazione, perché come ci ha detto il Pubblico Ministero non sappiamo nemmeno dove sono, per quanto riguarda questa difesa, siccome non voglio poi disturbare continuamente l'esame, faccio presente e chiedo che vengano dichiarate inammissibili tutte le domande che hanno ad oggetto queste bottiglie e le eventuali domande che saranno ammesse su questa circostanza, o meglio la circostanza, sia dichiarata inutilizzabile. Chiedo che venga dichiarata inutilizzabile. Grazie.
Signor Presidente, così messa genericamente non capisco nemmeno rispetto all'interesse della difesa.
Aspetta, meglio, Presidente.
Ma nel senso che chiarisco una cosa, nel senso che voglio dire, se sorgerà la necessità di far visionare il corpo di reato al testimone, ci si potrà riservare eventualmente di richiamare il testimone sul punto qualora sia rilevante. Però credo che non sia impedito adesso il testimone di descrivere un corpo di reato, se lo ha visto o no, e poi successivamente magari, cioè, chiedere come prova rilevante che venga mostrato, ma non è che l'esame anche sul corpo di reato non si possa fare se non lo vede, anzi io direi comunque sia.
L'abbiamo poi già fatto sulle notizie.
Sì, l'abbiamo fatto, ne sta dicendo giustamente il collega, anche su altri reperti, sulle mazze, sui bastoni, su quelli fatti visionare ai vari testimoni, quindi sui coltellini, sulle maschere. Quelle domande sulla difesa si è sempre basata sulle documentazioni fotografiche. Comunque, voglio dire, non è che ogni domanda, se ben intendo l'opposizione, deve essere inammissibile solo perché verte sul corpo di reato. Alla domanda, lei riconosce un corpo di reato, certo, probabilmente bisognerà farlo visionare direttamente, ma a quella domanda che eventualmente la difesa vorrà porre, insomma, non, non lo so, mi sembra un po' generica questa opposizione.
Presidente, se mi è consentito, solo una precisazione, io non ho mai la difesa, perlomeno questa difesa, non ha mai discusso sui bastoni, sul presupposto che se sequestrati fossero presenti. Cioè anche oggi io per scrupolo ho chiesto se c'era il corpo del reato, per scrupolo, perché è mia intenzione, è evidente, sono circostanze di questo tipo, di farle visionare a una persona che dice averla vista. In un processo dove questo reperto assume un'importanza fondamentale, il fatto che si svolga una testimonianza su questo reperto quando non si sa dov'è, perché se oggi il pubblico ministero avesse detto che era un posto localizzato sarebbe stata una questione diversa, ma in questo modo, ecco, solo per chiarire, non è che le altre volte c'è stato una specie di atteggiamento accondiscendente, una quiescenza per il fatto che quel materiale non c'era. Se non c'era quel materiale, male. Grazie.
Grazie signor Presidente. Io proprio sulla base della loro precedente decisione credo che sia essenziale non che il corpo del reato si consideri una realtà contumaciale, cioè che si possa guardare le fotografie e cose del genere che rappresentino nella loro realtà, nella loro fisicità, quelle che sono queste bottiglie e come sono, come erano e come sono. Sono modalità che hanno formato oggetto di interrogatorio, di precisazioni, di cose che indubbiamente hanno, se i pubblici ministeri hanno ritenuto di porre reiteratamente queste questioni a questo e a quello, controllando per esempio la natura della loro conservazione e se lo stoppaccio fosse in evidenza o fosse invece coperto, cose che riguardano quindi l'oggetto inteso in sé. Le foto che sono in atti non possono sostituire il corpo del reato, perché il corpo del reato, come avete detto voi, è acquisito al processo come una realtà che c'è e, essendo una realtà esistente, dobbiamo stabilire che noi, la difesa di Troiani, chiede che sia esibito per stabilire nei rapporti e nelle diversificazioni che invariamente sono dimostrate tra le dichiarazioni di questo o di quello, dei verbalizzanti o presunti tali, una differenza che deve essere vista con l'oggetto, non con la foto che rappresenta l'oggetto. Perciò io credo che prima di cominciare l'interrogatorio, tenuto conto che per una parte si fa riferimento negli atti a dichiarazioni rese per esempio dal Burgio che sono state dichiarate non utilizzabili da parte del giudice istruttore. Da una parte manca l'oggetto, il reperto, il corpo di reato. Io credo che prima si debba fare la ricerca del corpo di reato, come si dice in latino, quod non est in actis non est in mundo. Allora, in questo mondo del processo io voglio vedere il corpo del reato, voglio che sia dimostrato che è quello, no la foto che può essere fatta con tutto il rispetto di un modo o nell'altro. Le foto non sono riproduttrici della realtà, sono soltanto l'immagine, mentre la sostanza e l'oggetto è una cosa fisica e quindi questo corpo del reato, finché non c'è, non può formare oggetto di discussione, almeno per quello che mi riguarda. Se il Tribunale deciderà diversamente, come io mi auguro non succeda, io credo sinceramente che questo sarebbe un vulnus per i diritti della difesa.
Prego.
Dopo l'intervento dei colleghi vorrei solo fare una precisazione. Il pubblico ministero dice che possono essere sentiti su altre situazioni eventualmente questi testimoni per riconoscere le bottiglie richiamate. Vorrei far presente che entrambi i testi che sono stati citati per oggi, sia il dottor Donnini che Piccolotti, sono due testimoni che sono stati sentiti esclusivamente sulle due bottiglie Molotov, ai quali sono state mostrate fotografie. Il tribunale non ne ha conoscenza, ma noi che abbiamo visto gli atti, entrambi i testimoni hanno avuto difficoltà a riconoscere le bottiglie che le sono state mostrate nelle fotografie, contestando determinati particolari che a loro avviso non avevano rilevato nel momento in cui hanno visto le bottiglie, le reali bottiglie. Quindi mi sembra francamente che iniziare un esame testimoniale di questo genere sia del tutto inutile, al di là dell'utilizzabilità di questi interventi.
Sì. Senti, mi scusi, io capisco che il tribunale deve sopportare come un male necessario la teoria che si susegue delle giaculatorie lamentose delle difese sul punto, quindi cercherò di essere breve nella giaculatoria. Però mi perdoni e perdonatemi, io ci parlo onestamente, proprio con totale convinzione sull'argomento e non per spirito di bandiera o perché voglio sostenere un argomento di parte, qui veramente pro veritate. Ma se l'articolo 431, che è quello che in qualche modo disciplina proprio la genesi del materiale che nasce, che fa nascere il processo e fa nascere la conoscenza del tribunale, alla lettera disciplina, prevede che il corpo del reato debba stare fisicamente nella conoscenza tattile, vorrei dire, del tribunale, visiva, percettiva. E si viene a sapere, nello svolgimento del processo, che un elemento costituente il corpo del reato, della delicatezza, sulla cui delicatezza non mi soffermo neppure perché tutti noi percepiamo che si tratti di uno snodo centrale della questione, che ha occupato per mesi l'indagine, Presidente, signori del Tribunale, e ha occupato faticosamente anche la ricostruzione, che è tutta affatto che pacifica ma assai tormentosa, dell'iter che secondo la costruzione accusatoria queste bottiglie nel transito avrebbero seguito. Ecco, ripeto, ricostruire l'iter affidandosi a una prova dichiarativa senza disporre di quello che il codice prevede essere una dotazione di bordo obbligatoria per la navigazione del tribunale, non può, secondo me, signor Presidente, in tutta onestà, non può liquidarsi con l'ammiccata e vabbè è un malvezzo che talvolta non si trovi il colpo del reato nel processo, perché qui si sta obiettivamente privando di un costituto centrale per importanza e rilevanza non soltanto la visione e la conoscenza del tribunale, ma la stessa possibilità di intervento delle difese, che vedranno succedersi nei giorni a venire, secondo il calendario predisposto dal pubblico ministero, una teoria di testimoni che verranno a ricostruire quella che è l'ipotesi accusatoria concernente il transito, quindi il tragitto seguito da queste bottiglie, fino all'approdo che il PM ha immaginato di ricostruire e che tenterà di provare a voi. Ora, Presidente, fare ciò evocando le bottiglie medesime attraverso una immagine fotografica che non si sa, come diceva correttissimamente il Presidente Biondi, fotografata dove, quando, in quale prospettiva, o addirittura con le difficoltà che una ricostruzione poi fotografica presenta, quando, ripeto, la legge non ammette deroghe o sostituti ma postula la presenza per detta espressa della norma principale che disciplina la vostra possibile conoscenza in termini già prima del processo, quindi anteatti, che è il 431, a mio parere non possa superarsi di un balzo evocando, ripeto, quello che potrebbe anche essere un malvezzo, ma che una volta che se ne è presa contezza e che il Presidente, il Tribunale ha quindi apprezzato che anche in questo caso il malvezzo sia reiterato, va risolto. Per cui si sciolga il nodo, si trovino queste benedette bottiglie costituenti corpo di reato oggetto di sequestro, perché ripugna pensare che non si sia in grado di ricostruire dove esse siano o che percorso hanno fatto, visto che si sa anche perfino l'ufficio pubblico presso il quale sono depositate, e dopodiché si introducano nel dibattimento le bottiglie come devono essere, alla stessa stregua delle norme invocate dall'ordinanza del Presidente del Tribunale sul 431 per gli accertamenti non ripetibili, signor Presidente. Lei ha evocato nella sua ordinanza, ci fa scuola e prestiamo ossequio, la norma 431 che prevedeva l'accertamento irripetibile che può stare all'origine nel fascicolo del dibattimento, quindi dice nessuna difficoltà, bene Presidente, lo stesso rigore del Tribunale, viva Dio, lo applichi per quello che dovrebbe essere la madre di tutte le prove, cioè il corpo del reato. Viene veramente da pensare in termini scioccanti di costruire una prova dichiarativa che si articola sul corpo di reato medesimo e il corpo di reato non sapere dove esso sia o se ci sia ancora. La ringrazio.
Prego.
Buongiorno, semplicemente volevo associarmi ovviamente alle richieste dei colleghi, difesa Burgio, avvocato Pistoni, sottolineando oltretutto il fatto che l'acquisizione del corpo del reato, oltre che essere rilevante, è una questione pregiudiziale, dunque prodromica a quello che può essere l'escussione di un teste che giustamente deve vagliare, valutare il corpo del reato stesso. Senza il medesimo risulta impossibile e assolutamente irrilevante la testimonianza stessa sul medesimo. Grazie.
Presidente, grazie. Io non ripeterò i concetti espressi dai colleghi che mi hanno preceduto, particolarmente con riferimento però alla testimonianza del dottor Piccolotti. Devo far presente che ulteriormente ostativa rispetto alla prosecuzione dell'istruzione dibattimentale su questo specifico punto, o meglio all'inizio, e all'eventuale prosecuzione, sta il fatto che il dottor Piccolotti in sede di esame testimoniale davanti al Pubblico Ministero di Firenze era stato richiesto proprio di riconoscere le bottiglie sequestrate in alcune fotografie che gli erano state mostrate, e addirittura in alcuni casi aveva negato la corrispondenza tra il corpo del reato e alcune di queste fotografie. Quindi io credo che particolarmente per quanto attiene alla programmata testimonianza del dottor Piccolotti non vi sia la possibilità di cominciare l'esame incrociato e tantomeno di proseguirlo. Grazie.
E sono l'avvocato Elisabetta Valeri, do atto della mia presenza in sostituzione dell'avvocato Massimo Lauro per la posizione Massimiliano Di Bernardini. Mi associo a quanto rappresentato dai colleghi che mi hanno preceduto, ritenendo che sia presupposto imprescindibile la presenza del corpo di reato per l'esame dei testimoni oggi presenti. Produco nomina a sostituto processuale.
Ci sono altre?
No.
Prego.
Sì, Presidente, io parto da due constatazioni che sono state fatte dai colleghi delle difese degli imputati, cioè l'avvocato Di Bugno che parla di valore probatorio del corpo di reato e l'avvocato Biondi che parla del brocardo latino quod non est in actis non est in mundo. Orbene, se tutto ciò sarebbe vero, sarebbe corretto, avrebbe un senso, se noi ci trovassimo in una situazione di totale assenza del corpo di reato. Questo non è. Abbiamo delle riproduzioni fotografiche sulla base delle quali sono stati effettuati i riconoscimenti nella fase delle indagini preliminari e tanto può allo Stato bastare. Ci sarebbe un gradino ulteriore che potrebbe dare un fondamento alle contestazioni che vengono fatte dalle difese, ma non l'ho sentito, ed è quello di contestare l'identità tra le bombe Molotov costituenti corpo di reato e quelle che sono state fatte oggetto del riconoscimento. In mancanza di questo noi siamo in presenza di una prova atipica che ha comunque il suo valore probatorio e non è comunque espressamente vietata dalla legge, quindi è perfettamente e pienamente accoglibile ed utilizzabile dal Tribunale. Quanto all'eccezione di inutilizzabilità, io mi limito ad osservare che le inutilizzabilità sono un numerus clausus nel nostro codice e quindi faccio una certa qual fatica a trovare quale sia poi la norma di riferimento a cui questa richiesta di declaratoria di inutilizzabilità viene riconnessa. E quindi chiedo che l'eccezione che è fatta la difesa venga rigettata e si proceda oltre.
Vi è qualcun altro che deve intervenire? No? Grazie. Ci ritiriamo.
Presidente, se del caso valutate questo, noi abbiamo informalmente acquisito informazioni a questura, possiamo far venire qualcuno a questura che ci dica formalmente attesti qualcosa. Cioè, comunque voglio dire, cioè, perché adesso andiamo sul sentito dire e da informazioni così.